Dunque, allora, iniziamo adesso un percorso di due al massimo tre lezioni, tanto pochissime ce ne sono rimaste, per seguire la parabola dell'Unione Europea, quindi la storia e la politica della UE. In qualche modo tenterò di farvi una sorta di sintesi del libro di Mammarella che vi ho risparmiato. Quindi, magari ascoltate con attenzione, prendete appunti, così anche chi avesse avuto curiosità di guardare quel libro non ce ne sarà bisogno. La scorsa lezione vi ho parlato della nascita di una idea di Unione Europea, facendo vedere come è dal dopoguerra che si inizia a parlare di questa grande idealità che poi diventa un vero e proprio progetto. A parziale integrazione di quanto detto relativamente all'impegno degli italiani, ricordate tutti i socialisti liberali, il ruolo importante che hanno svolto, a parziale integrazione di quello, vorrei spendere qualche parola sull'unità europea, l'idea di unità europea durante la Resistenza, per mostrare le differenze che già da adesso si impongono all'attenzione quantomeno di un osservatore attento e certamente, è inutile dirlo, dei protagonisti. Dunque, non è il caso di insistere molto sulle vicende di storia contemporanea che conoscete bene a questo punto, quindi posso partire direttamente da un'affermazione, ossia quella che in Italia il Partito Comunista è stato realmente uno dei motori più importanti della Resistenza ed è il motore più rilevante della Resistenza che dall'inizio rifiuta l'idea di una unità europea, che già da Lenin era ritenuta irrealizzabile nel 1915. Perché? Irrealizzabile perché avrebbe necessitato di uno sviluppo organico e quindi di un momento di incontro coerente di tutti i paesi europei, mentre invece da una parte le sfere di influenza, dall'altra l'imperialismo generavano molte rivalità fra i soggetti protagonisti. Ma siamo appunto alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, quando queste rivalità erano assai marcate. La Resistenza in realtà rappresenta un momento di svolta, una rottura con quel tipo di clima, perché non soltanto c'era stata la parentesi del fascismo, ma c'era stata una seconda guerra mondiale ancora più cruenta e più devastante della prima, che aveva generato a questo punto un sentimento condiviso ostile a qualsiasi guerra e favorevole alla rimozione delle cause che avevano portato i paesi ad un conflitto bellico di quella natura. Tuttavia, l'esempio storico che si aveva davanti agli occhi, tutti i protagonisti avevano davanti, era quello della Società delle Nazioni dopo la Prima Guerra Mondiale e del tentativo, legato strettamente al suo motivo di essere, alla sua specificità, di evitare nuovi conflitti. Beh, l'esempio della Società delle Nazioni non è che testimoni a favore di questa esigenza, non è che testimoni a favore del dato collettivo, perché la SDN non era riuscita ad evitare il prevalere di tendenze centrifughe, la riemersione di uno spirito nazionalista all'interno dei tanti paesi, mostrando l'incapacità, l'inefficacia della Società delle Nazioni a perseguire gli obiettivi per cui era nata. E dunque non c'è un esempio concreto davanti agli occhi da cui prende spunto, un modello, diciamo così, per riprendere e sviluppare quell'esperienza. Per i paesi sconfitti dalla Seconda Guerra Mondiale, l'Unione Europea poteva essere un mezzo per reinserirsi nella comunità internazionale. Ma l'idea di unità europea era minoritaria, ma diversamente per i paesi vincitori l'Unione Europea doveva essere il mezzo per appianare definitivamente le divergenze e creare condizioni per un nuovo ordine europeo e mondiale. In ogni caso, in tutte le resistenze all'interno dei paesi occupati nei quali si sviluppò questo movimento, emerse un netto rifiuto delle ideologie nazionaliste e di conseguenza anche dello Stato nazionale laddove esso era considerato il responsabile della tragedia del 39-45. E vediamo cosa matura all'interno delle diverse resistenze, ripeto, proprio in poche battute. La resistenza francese, ad esempio, insegue un obiettivo che è quello della indipendenza del paese. Ricordate benissimo che il paese fu occupato e una parte, il governo di Vichy, fu apertamente collaborazionista del regime nazista. Ecco, il primo obiettivo della resistenza francese era di realizzare di nuovo l'indipendenza del paese, ma successivamente il ristabilimento della sua grandezza. Ecco, in questo sentimento e l'obiettivo che viene perseguito non c'è un elemento collettivo, non si insegue un obiettivo che porta dritti dritti verso la realizzazione di un obiettivo, di un ideale unitario, ma quello della riproposizione della grandezza della Francia, il che significa la logica della potenza di una nazione che, gioco forza, la potenza di una nazione si afferma sulle altre. Quindi diciamo che dal punto di vista della idealità europea proprio non ci siamo. Più vicini all'idea europea, di Unione Europea, sono i gruppi socialisti che durante la resistenza sono tinti di forte patriottismo e cercano con la resistenza di coprire, di far dimenticare, di riscattare la vergogna del governo di Vichy. In Germania la situazione è diversa, la resistenza tedesca sapete che fu una resistenza molto molto minoritaria e con aspetti possiamo definirli solo spirituali, si manifesta solo sul piano di alcuni principi, di alcuni valori, non ci sono esperienze resistenziali in Germania. Quella della Rosa Bianca, ho giusto seguito una tesi discussa poche settimane fa, quella della Rosa Bianca è anch'essa un gruppo di studenti, di giovani studenti universitari che manifestano attraverso un'attività di controinformazione, diciamo così, una forte idealità di tipo democratico, antinazista, ma che coinvolge sparutissimi gruppi su cui la polizia segreta, la polizia nazista ha gioco facile nel scardinare la rete e condannare a morte i protagonisti. Poi c'è un'altra esperienza, quella della, non so pronunciare il tedesco, Kreisauer Kreis, cioè è il circolo di Kreis, significa sostanzialmente, è il circolo che persegue un ideale, ripeto, ma siamo a livello astratto, quasi spirituale, degli Stati Uniti d'Europa attraverso il superamento della sovranità nazionale e la concessione di più ampie autonomie amministrative ai singoli paesi. Ecco, questo circolo e la Rosa Bianca, queste due associazioni, queste due forme concrete di resistenza, prima di essere scoperte dalla Gestapo, dalle SS di Himmler, avevano formulato un programma abbastanza chiaro, ripeto, che è però, mi viene in mente, scusate il paragone, la Repubblica Romana di Mazzini, Armellini e Saffi, una testimonianza elaborata con questo specifico valore, il valore di testimonianza, perché era pressoché impossibile immaginare di applicarlo e realizzarlo in quel contesto. Ripeto, sono scoperti nel 43 e le sorti della guerra nel 43 ancora non sono decise. Il programma consisteva nel coordinamento e nel controllo dell'industria pesante, nella adozione di una moneta comune e di un mercato comune attraverso l'abbattimento delle barriere doganali, cosicché potessero essere armonizzate anche le politiche fiscali, quelle creditizie e quelle dei trasporti. Per quanto riguarda invece paesi del cosiddetto Benelux, Belgio, Netherlands, Paesi Bassi, cioè Belgio, Olanda e Lussemburgo, questi erano uniti da alcune affinità geografiche e anche da interessi economici, per quello che riguarda il Belgio e i Paesi Bassi anche interessi coloniali in comune. Paesi che non videro una vera resistenza, uscirono dall'esperienza nazista grazie solo ed esclusivamente al contributo degli alleati. Ma quando i governi legittimi erano ancora in esilio, elaborarono un progetto di integrazione che però non andò oltre il terreno economico e commerciale. Diciamolo in parole un po' più brutali, pensarono esclusivamente ai loro interessi nazionali che immaginavano potessero avere maggior riconoscimento e possibilità di realizzarsi soltanto se si fossero uniti, in virtù del fatto che erano tre paesi molto piccoli e quindi da soli non avrebbero raggiunto nessun obiettivo. Si proposero dunque di creare un'area di libero scambio che si estendeva fino a prevedere anche in questo caso una moneta comune. Quindi la unione doganale del Benelux in realtà si forma quando la guerra in Europa ancora non è finita. Ed un leader importante del Belgio, Henri Spaak, un socialista che è l'unico socialista all'interno del gruppo di testa rappresentato dai democristiani, sarebbero praticamente Adenauer, De Gasperi, Jean Monnet, Schumann. Il socialista Henri Spaak nel 1943, benché poi, ripeto, sarà uno dei padri fondatori della Comunità Europea, riteneva prematuro parlare di federazione europea, che nel caso si fosse realizzata e nel caso dunque il progetto si fosse consolidato, allora non si poteva pensare di escludere la Germania, la Gran Bretagna e la Russia. Ora, questo è il contesto del dibattito attorno all'Europa all'interno delle resistenze. Esperienza significativa e importante è quella italiana, perché durante il periodo resistenziale, proprio in un luogo di isolamento, di confino, dove erano stati relegati alcuni oppositori politici del fascismo, socialisti in particolare, nell'isola di Ventotene, nacque il famosissimo Manifesto, che è allo stesso tempo una dimostrazione delle velleità utopistiche di questi europeisti ante litteram, ma anche della sua fattibilità, della sua concretezza e della sua realtà. Il movimento di resistenza italiano, fatta eccezione per la forza egemone, per il Partito Comunista, era sostenitore dell'unità europea e questo sentimento era cresciuto in particolar modo durante l'isolamento successivo alla presa del potere da parte del fascismo. Alcuni esponenti socialisti, ma in particolare del Partito d'Azione, erano assertori di un federalismo europeo che constava nelle loro intenzioni della realizzazione di un'assemblea costituente per arrivare ad una Costituzione europea e quindi nella creazione di un movimento di popolo attorno all'idea federalista. È qui che nasce il Movimento Federalista Europeo nel 1943, che raccoglie l'eredità di Filippo Turati, segretario del Partito Socialista, morto in esilio a Parigi, oppure dei fratelli Carlo e Nello Rosselli, azionisti, fondatori del Partito d'Azione, morti anch'essi a Parigi, però su commissione probabilmente del governo fascista, morti in un attentato portato a compimento dai cagoulards francesi. Questo movimento di popolo a sostegno dell'idea federale doveva essere costruito attraverso la predisposizione di, come dire, una serie di input di carattere culturale che avrebbero dovuto tenere assieme le progettualità, le idealità, le intenzioni di tutta quella parte del mondo antifascista che voleva riconoscersi in ideali più alti di libertà, di indipendenza e di unità, con l'intenzione ferma di eliminare le cause di possibili dissensi sfocianti in conflitto. Uno degli strumenti più importanti a questo scopo è sicuramente quello della stampa, la stampa clandestina, che ebbe un ruolo importantissimo durante la resistenza. Il giornale clandestino del Partito d'Azione era Italia Libera, che parlava, insisteva praticamente quotidianamente sulla necessità di creare una coscienza europea come condizione preliminare e indispensabile per realizzare una causa unitaria. Ora, questo è un tema di dibattito permanente, presente a lungo all'interno dei promotori dell'idea di Unione Europea e anche dopo, ossia si crea prima una cultura comune che riesce successivamente a dar vita a delle istituzioni, cioè dalla cultura si parte poi alla traduzione in pratica, oppure, visto che il percorso dovrebbe essere o potrebbe essere molto più lento, si parte al contrario, prima dalla creazione di istituzioni, di momenti organizzativi ben precisi, dai quali poi promani una cultura, un insieme di valori che vanno esattamente in quella direzione, sulla base dei quali tenere assieme forze di massa, sostanzialmente. Adesso l'operazione del Partito d'Azione è esattamente quella, la prima che vi ho detto. Creare un terreno d'intesa culturale su cui poi far costruire e costruire gli edifici di questa causa unitaria. E si inizia dunque a pubblicare articoli ed ad elaborare dei documenti dietro un confronto serrato di idee. Uno dei importanti, dei primi più importanti di cui si ha traccia è un documento del 1944, alla cui stesura collabora Altiero Spinelli, considerato unanimemente come il padre nobile dell'idea unitaria europea. E in questo documento il Partito d'Azione chiede che nella futura Costituzione fosse sancito il principio che la sovranità assoluta di una nazione fosse un dato provvisorio e quindi in questo modo eliminare da sgombrare il campo da quelle che sono le cause potenziali di un rinascente nazionalismo. Quello della Democrazia Cristiana in questi anni è un europeismo che si affaccia tardivamente e che non sembra così convinto. Io vi ho detto in altra sede, dal punto di vista culturale, quello, proprio dal punto di vista culturale nel senso pieno della parola, i valori di riferimento di un partito cattolico non sono quelli di un dato collettivo ma limitato, cioè quello europeo. Le ambizioni della Chiesa cattolica e del pensiero cattolico sono ambizioni universali che mal si sposano con una progettualità politica più limitata. E tuttavia è un partito politico e come tale ha fatto proprio il principio del realismo politico, della possibilità concreta, ciò che è possibile concretamente fare. E quindi il progetto unitario europeo resta come un obiettivo importante da conseguire, perché il discorso dell'universalismo in quel contesto, beh, è impossibile da realizzare e tutto da discutere di nuovo, fino in fondo. E quindi la Democrazia Cristiana aderisce a questo ideale, non a caso successivamente. Diciamo che scipperà un po' il progetto dalle mani dei socialisti, coloro i quali lo elaborano principalmente, inizialmente, sono i socialisti, anche in virtù di un ideale terzaforzista che matura all'interno degli anni 30, all'interno dei movimenti socialisti europei, i quali cominciano a pensare ad uno scenario futuro ed immaginano che esso possa essere qualcosa di diverso, di sostanzialmente diverso, sia dal modello comunista bolscevico che si è realizzato nell'Unione Sovietica, sia delle dittature autoritarie di marca fascista o criptofascista che si sono realizzate in Italia e in altri paesi europei, una sorta di terza via, un po' ante litteram, fra due forme che sono criticate e aborrite allo stesso modo. La Democrazia Cristiana invece riuscirà in questa operazione di sposare, anche se tardivamente, l'europeismo e considerare aperto l'ingresso di tutti i paesi europei, Russia compresa, e riuscirà ad assumere la guida del movimento unitario all'interno di un quadro di politica atlantica di cui l'unità europea diventa uno dei pilastri. E infatti la politica estera di De Gasperi, questo immagino lo ricordiate, ha queste due basi fondamentali, atlantismo ed europeismo, dove l'europeismo è una variabile dipendente del cuore, del centro della politica estera che è rappresentata dall'atlantismo, perché se non altro, se non è possibile a livello di scelta libera, è certamente una scelta obbligata. In quel contesto difficilmente si sarebbe potuto fare diversamente. L'azione del Partito Socialista, invece, che allora si chiama Partito Socialista di Unità Proletaria, sarebbe quello di cercare di armonizzare gli interessi dei popoli europei, cioè un richiamo già sentito più volte, un richiamo ai popoli che scavalca un po' le istituzioni e i governi. Ma il PSIUP in realtà è preoccupato per la posizione dei comunisti e l'Europa deve essere e dovrebbe marciare verso l'obiettivo di una federazione di stati che, data la componente anticapitalista che avrebbe preso forma negli stati dopo la guerra, avrebbe assunto una forma federativa, secondo i socialisti doveva essere l'Europa qualcosa tipo Unione delle Repubbliche Socialiste Europee. Dopo la rottura col Partito Comunista, però, il federalismo dei socialisti accetta una forma che è priva di condizionamenti ideologici. Diciamo in qualche modo più vicini a questa impostazione i teorici dell'europeismo che ho racchiuso nel manifesto di Ventotene, ossia Spinelli, Colorni, Rossi, sono coloro che elaborano il manifesto di Ventotene, nel quale si staglia con nettezza l'idea di una Unione Europea uguale una rivoluzione politica. E proprio per il fatto che è una rivoluzione politica, essi sostengono che necessiti di una strategia e di militanti professionali e dunque di una struttura organizzativa. Abbiamo all'interno del manifesto quindi temi sociali e politici organizzativi che si intrecciano e che disegnano una vera e propria palingenesi, una rinascita totale dell'Europa sotto diverse sfoglie. Una Europa federata che rappresenti la fine dello Stato-nazione, la nascita di una nuova democrazia, un nuovo patto sociale, una nuova cultura politica, insomma una rivoluzione che concluda un processo secolare che si è messo in moto nel 1789 con la Rivoluzione francese.